Lo scopo di questo corso è di dare un'idea sul dibattito circa la nozione di persona e l'identità delle persone attraverso il tempo che ha avuto luogo in filosofia analitica negli ultimi decenni, che anzi è stato un buon pezzo della filosofia analitica degli ultimi decenni. Un tema su cui si sono prodotte alcune delle idee più significative in filosofia analitica, sia nel campo della filosofia della mente che nel campo dell'ontologia. Un carattere interessante delle teorie della persona è appunto il fatto che esse si collocano in un'area intermedia tra questi due grandi ambiti di interesse, la filosofia della mente e l'ontologia. Due ambiti di interesse che rappresentano una larga parte di ciò che i filosofi analitici fanno oggi in giro per il mondo. Ho usato diverse volte l'espressione filosofia analitica e forse dovrei dire due parole sul significato di questa espressione. È un'espressione molto usata oggi. Tutti sanno che la filosofia che i professionisti, quelli che svolgono il mio mestiere, fanno, viene di solito catalogata in due campi, se non contrapposti, almeno chiaramente distinti, quello della cosiddetta filosofia continentale e quello della cosiddetta filosofia analitica. Questa distinzione però non è una distinzione tra due partizioni della filosofia. La filosofia analitica, per esempio, non è un insieme di problemi filosofici particolari. Non è l'espressione filosofia analitica come l'espressione filosofia della storia o come l'espressione filosofia morale o come l'espressione filosofia della politica. Cioè non indica un particolare insieme di problemi filosofici accomunati da affinità di famiglia più o meno strette. D'altra parte, filosofia analitica non vuole neanche designare un insieme di tesi. Questo è molto importante sottolinearlo. Non ci sono delle tesi filosofiche che siano tipicamente analitiche. I filosofi analitici hanno sostenuto nella storia della filosofia analitica, dalle sue origini, che sono molto complesse, a partire da grandi figure come Wittgenstein, Frege, Russell. I filosofi analitici hanno sostenuto un po' tutto e il contrario di tutto. Hanno sostenuto che Dio non esiste e hanno sostenuto che Dio esiste. Hanno sostenuto, per venire al tema di questo corso, che le persone sono in realtà entità costruite, entia successiva, risolvibili in ultima analisi in entità di carattere più basilare ed elementare e primitivo. Oppure hanno sostenuto che le persone sono componenti elementari, irriducibili, primari del mondo, sostanziali del mondo. Hanno sostenuto i filosofi analitici che esistono entità astratte e che non esistono entità astratte, che esistono universali, proprietà, tipi, specie e che non esistono cose di questi tipi. Hanno sostenuto veramente tesi del carattere più disparato, del contenuto più disparato. Il fatto che la filosofia analitica non sia un insieme di tesi sfugge ancora curiosamente in molti ambienti culturali italiani, soprattutto italiani, dove la filosofia analitica è ancora pervicacemente vista come equivalente a un orientamento distruttivo, corrosivo nei confronti di certi modi tradizionali di fare filosofia e nei confronti di certi, diciamo, nuclei di sapere fondativi rispetto all'intera filosofia, così come erano tradizionalmente considerati l'ontologia, la metafisica e così via. L'idea che, per usare la infelice ma famosa espressione di Carnap, battuta di Carnap, una vera boutade, i metafisici sono musicisti senza senso musicale. Dico, questo è un pregiudizio che ormai non ha più alcuna credibilità in giro per il mondo, l'ha ancora mantenuta in certi ambienti culturali italiani, a causa di diversi fattori. Uno di questi fattori è il fatto che la filosofia italiana soffre di un certo provincialismo, non è probabilmente internazionalizzata a sufficienza, non scambia idee e contenuti con, o non li scambia a sufficienza con le tradizioni filosofiche portate avanti in altri paesi dell'Europa e del mondo. E questo è un fattore. L'altro fattore risale alla stessa natura della filosofia analitica che ha finito per svilupparsi in Italia, almeno fino a pochi anni fa. In Italia la filosofia analitica è stata essenzialmente filosofia del linguaggio, filosofia della logica, teoria del significato. Ambiti interessanti, ma estremamente tecnici e apparentemente, e poi in fondo si può dire abbastanza a ragione, considerati come estranei al merito dei problemi tradizionali della filosofia di tutti i tempi, i problemi profondi dell'esistenza umana e della posizione dell'uomo nel mondo e della stessa struttura dell'universo. Esiste Dio? Qual è il senso della vita umana? Qual è la natura delle persone? Che è il tema che toccheremo nelle prossime lezioni. E quindi, come in tutti i posti dove una certa tendenza intellettuale è minoritaria, anche in Italia i filosofi analitici hanno finito per fare filosofia analitica in modo estremamente ortodosso. Quindi, in un modo tale che la filosofia analitica che veniva fatta si riduceva essenzialmente alle discipline che ho citato poco fa, la filosofia del linguaggio, la filosofia della logica, la teoria del significato. E questo ha finito per far sembrare la filosofia analitica italiana molto simile a ciò che la filosofia era in quel vecchio adagio che recitava: la filosofia è quella cosa con la quale, senza la quale, il mondo resta tale e quale. Le cose sono rapidamente cambiate, sono molto rapidamente cambiate negli ultimi 12, 10, 5 anni in Italia, a causa del rapido sviluppo di un filone di studi analitici italiani in filosofia della mente e poi un po' più recentemente di studi analitici in ontologia e in metafisica, dove l'ambiente analitico italiano ha recepito gli orientamenti e gli interessi che la filosofia analitica aveva in giro per il mondo. Quindi questo è quello che è successo e questo è, diciamo, questo insieme di eventi, questo processo risulta evidente a chiunque abbia un po' di confidenza con ciò che accade nei convegni generalisti che vengono organizzati in giro dai filosofi analitici e anche con i convegni generalisti di filosofia che vengono organizzati dai filosofi analitici italiani, dove le sezioni più importanti, tra le sezioni più importanti ci sono anche, c'è sempre anche una sezione di ontologia e di metafisica che sono di solito molto ricche di contributi e di interventi. Questo, tra parentesi, è anche ciò che è accaduto quando nel settembre dell'anno scorso ho organizzato, a chiusura del mio mandato di presidente della Società Italiana di Filosofia Analitica, il convegno nazionale della società a Bergamo, dove un'occasione in cui la sezione di metafisica ha visto, dopo la sezione di filosofia del linguaggio, il numero più alto di contributi pervenuti, perché c'era una selezione di papers sulla base di un referaggio, di un doppio referaggio cieco, quindi si lancia il call for papers e poi arrivano i contributi sia da filosofi italiani che da filosofi di altri paesi. Sono arrivati tantissimi contributi di metafisica e di ontologia, testimonianza del fatto che queste discipline sono estremamente coltivate da un numero molto elevato di studiosi nell'ambito della comunità analitica mondiale e cominciano ad essere molto studiate anche nell'ambito della comunità analitica italiana in particolare. Dicevo, che cosa sia la filosofia analitica non è troppo chiaro e si potrebbe dire un segreto ben custodito. Certamente, dicevo, non è un insieme di tesi, certamente non è una partizione della filosofia. Dunque, che cos'è? È un modo di fare filosofia, è uno stile di filosofia, è uno stile intellettuale, è un insieme di standard di valore filosofico. Standard sulla base dei quali il valore di un articolo, di un libro, di una ricerca filosofica sta più rigore del supporto probativo che sostiene le tesi che nel pezzo sono affermate, più nello diciamo nel rigore dello standard probativo che nella ricchezza di contenuto di quelle tesi stesse. Il filosofo analitico è uno che usa molto spesso gli strumenti della logica simbolica per formalizzare le tesi filosofiche, quindi per renderne più chiara la struttura logica. È uno che ha un'attenzione quasi maniacale al dettaglio, alla precisione, tende a formulare esplicitamente tutti i concetti che usa prima di cominciare il suo discorso, tende a rendere le argomentazioni che sostengono una certa tesi quanto più possibile esplicite e rigorose. Quindi c'è un'attenzione particolare che tutto sommato rende il discorso analitico più vicino al discorso di una scienza anche empirica, mentre il tipo di filosofia che i filosofi continentali ancora fanno guarda più, diciamo, all'interesse dell'insight interpretativo di una teoria che al rigore delle argomentazioni con cui questa teoria è sostenuta, guarda più alla luce che la teoria può gettare su certi problemi ordinari, più a quello che non alla precisione concettuale, alla chiarezza del discorso. Il rischio della filosofia analitica, perché è inutile nascondersi che ci sono anche dei rischi, è quello di trasformare il discorso filosofico in un discorso un po' troppo tecnico, dove i problemi filosofici che non si possono affrontare, che non si crede di poter affrontare con lo standard di rigore dovuto, vengono lasciati da canto. Questo è un fenomeno che indubbiamente si è verificato all'inizio della filosofia analitica e che probabilmente ha segnato in modo decisivo dei movimenti culturali che sono rimasti famosi, come, non so, il neopositivismo logico, il gruppo del Wiener Kreis, del Circolo di Vienna, che appunto tendeva ad escludere il discorso metafisico, proprio perché pensava che non potesse essere portato avanti con gli standard richiesti e desiderabili di rigore. Ma il fenomeno che si è verificato negli ultimi decenni in tutto il mondo e negli ultimi anni in Italia è un fenomeno di graduale apertura della filosofia analitica ai grandi problemi della filosofia di sempre, e in particolare a problemi come quello su cui questo corso verterà. La natura delle persone, la natura della loro identità attraverso il tempo. Questo un tempo, questo ambito di problemi si chiamava antropologia filosofica. E oggi, sulla base della terminologia correntemente accettata in filosofia analitica, è un discorso di estrema importanza che si colloca, come dicevo, in un'area intermedia tra la filosofia della mente e l'ontologia. Ciò che intendo fare con le prossime quattro lezioni è dare un'idea, non più che un'idea, perché la mappatura, la geografia delle teorie analitiche della persona e dell'identità personale è troppo complicata per poterne dare precisamente conto in pochi minuti, ma userò uno studio di caso. Parlerò in prima battuta delle teorie analitiche della persona di stampo psicologico, che sono orientate in senso riduzionistico, cioè pensano che le persone alla fine consistano in cose di grana più fine, in cose più elementari e basilari. Questo non è l'unico approccio in filosofia analitica, è un approccio particolarmente corrosivo, particolarmente lontano da molti approcci tradizionali in filosofia e dallo stesso senso comune. Come vedremo, la filosofia analitica è ricchissima di un'altra ampia gamma di approcci che sono con questo che ho appena descritto in stridente contrasto.